State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia insieme a Francesca Rizzoli. Voi state ascoltando il programma in italiano di Radio SBS in diretta oppure in streaming o in podcast su sbs.com.au/italian. Ricominciamo sempre in diretta con la nostra prossima ospite, Emanuela Canini, agente di immigrazione, per il nostro appuntamento che avviene due volte al mese dedicato all'immigrazione. Emanuela, ben ritrovata su Radio SBS.
Ci sei, Emanuela?
Eccomi.
Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Ritorniamo alla scorsa settimana con gli annunci effettuati al Summit sul lavoro, e uno dei temi centrali è stato l'aumento dell'immigrazione con il tetto alzato di decine di migliaia di visti. Cosa cambierà dopo questo annuncio? Cosa cambierà dal prossimo anno?
Il governo ha deciso che la cifra stabilita per le residenze permanenti di quest'anno finanziario sarà aumentata da 160.000 a 195.000, quindi 35.000 visti in più che dovranno essere distribuiti tra le varie categorie. Non avevamo questi numeri dal 2012 fino al 2014, quando il limite delle residenze permanenti concesse era 190.000. A chi andranno queste residenze? Albanese ha specificato che ne darà la maggior parte a chi ha un'occupazione in settori ben precisi. In particolare avremo 4.700 visti che andranno a chi lavora nella sanità, 6.100 visti a chi lavora per la costruzione di infrastrutture, 6.800 visti per il settore tecnologia, altri 5.000 visti a chi vuole sponsorizzare lavoratori di altro tipo, e rimangono poi altri 12.400 visti che andranno ad altre persone non ben identificate. Quindi vediamo che continua il trend che c'era durante la pandemia, per cui non tutti potranno gioire di questo incremento di numeri. Inoltre, aggiungo io, ho paura che questi 35.000 siano già in coda. Sappiamo ormai tutti dei ritardi procedurali per l'approvazione dei visti che ci trasciniamo ormai da 2 anni a causa del Covid, e si parla di circa 900.000 richieste di visti rimaste in coda. Certo che è un bel numero, non viene specificato bene come sia suddiviso per le diverse categorie, ma sicuramente queste 35.000 persone potrebbero benissimo essere già incluse in quelle in coda e molto probabilmente essere già in Australia.
Ma quindi, scusami, fammi capire, è un annuncio un po' finto con queste persone che non si sa bene da dove arrivino, se arriveranno?
Secondo la mia opinione sì, perché se è così, l'aumento di 35.000 residenze permanenti sul territorio non farebbe nessuna differenza sul mercato, in quanto queste persone probabilmente già stanno lavorando e sono il risultato di un percorso di altri visti temporanei precedenti. Adesso il governo federale si è impegnato ad investire 36 milioni per smaltire la coda e per assumere altre 500 persone negli uffici nei prossimi 9 mesi. Tempi necessari anche perché queste persone dovranno poi essere formate per essere in grado di fare il lavoro, altrimenti poi saremo nel caos con ulteriori ritardi, quindi insomma speriamo bene.
Anche perché insomma una bella notizia, sappiamo che i tempi di attesa già sono lunghi, quindi forse questo potrebbe accorciare. Ecco Emanuela, tra gli annunci anche l'aumento della durata della permanenza per gli studenti internazionali, scusami, con l'aggiunta di un paio d'anni in base ai corsi di studio. Ecco, raccontaci in brevi dettagli, e soprattutto è una novità che davvero può cambiare le prospettive delle persone?
Secondo me no, perché questa concessione avverrà soltanto per alcuni tipi di studi. Questi non sono stati specificati ancora, ma presuppongo che siano nei settori prediletti che ho specificato prima, che sono poi sempre gli stessi che sono stati privilegiati durante la pandemia. Quindi chi studia per una laurea avrà un visto post-studio di 4 anni invece di 2, chi fa un master avrà un visto di 5 anni, chi fa un dottorato avrà un visto di 6 anni. In realtà chi studia all'università, in particolare in quelle aree che sono sempre state privilegiate, aveva comunque già quasi tutte le opzioni di visti disponibili per poter poi arrivare alla residenza permanente. Gli unici che erano un po' al limite erano gli studenti per le lauree, in quanto con un visto post-studio di 2 anni potevano appena mettere insieme 2 anni di esperienza lavorativa per poi aver aperta anche l'opzione di una sponsorizzazione. Quindi probabilmente per loro 2 anni in più li metteranno in una situazione un po' più rilassata, ma per i master e i dottorati tutti questi anni in più non faranno grande differenza. Purtroppo questa misura, seppur mirata a risolvere una situazione urgente di carenza di lavoratori, non fa altro che rinforzare quella politica di visti temporanei rinnovati all'infinito invece di dare un percorso rapido per la residenza permanente, e questo va in contraddizione con le ultime dichiarazioni di Albanese, dove ha specificato di voler invertire questa tendenza. Ad esempio, perché non dare una residenza permanente direttamente a chi fa un dottorato di ricerca, soprattutto in quelle aree di cui l'Australia ha bisogno. Eppure anche loro si ritrovano a imbarcarsi in ulteriore burocrazia senza nessuna certezza, anche se si trovano magari in una posizione molto più favorevole rispetto ad altri tipi di candidati. A maggior ragione quando le statistiche dicono che solo il 16% degli studenti internazionali rimane in Australia dopo i loro studi, si dovrebbe magari andare a vedere il perché, e cioè se dipende dai visti o da scelte personali. Comunque vedremo quando questo annuncio verrà confermato, perché ancora non è legge, ma probabilmente non sarà prima della fine di ottobre.
Ecco, proprio Anthony Albanese alla vigilia del summit sul lavoro aveva dichiarato: noi vogliamo spostarci da un sistema di visti temporanei a uno che sia più incentrato sulla permanenza, e appunto vediamo che sembra non sia così al momento, perlomeno. Emanuele, allora ci dai qualche buona notizia? No, soltanto come dichiarazione di intenti. Ce n'è una, almeno uno o due.
Non darle questa responsabilità, Carlo. Povera Emanuela, lei in realtà ci racconta, ma non è che può cambiare le sorti dell'immigrazione,
esatto,
in Australia.
Scusa, un fraintendimento da parte mia. Pensavo che Emanuela fosse la ministra dell'immigrazione.
Magari.
Mi sembra che non sia così. Allora, senti Emanuela, però in realtà cambiamenti anche positivi ce ne sono, e noi li abbiamo iniziati a raccontare la volta scorsa, un paio di settimane fa. Abbiamo iniziato a passare in rassegna i nuovi requisiti degli stati per i visti, e avevamo parlato di Western Australia, Victoria, New South Wales. Tra l'altro vi invitiamo ad andare sul nostro sito www.sbs.com.au/italian per trovare ed ascoltare lo scorso episodio. Avevamo visto che la parola d'ordine era stop, taglio alla burocrazia, proprio per attirare più persone in questi stati. Ebbene, se appunto in questi stati era evidente l'intenzione di semplificare la burocrazia, non si può dire altrettanto per il Queensland, che ha tante diverse opzioni da combinare, tanti però cavilli burocratici da superare, è così?
Sì, il Queensland ha preparato un piano abbastanza complicato, dove sembra che ce ne sia un po' per tutti, però poi scendendo nei dettagli i requisiti sono tanti ad alto livello. Chiaramente anche in questo caso il Queensland non accetta candidati da altri stati australiani, e si possono distinguere quattro opzioni principali: quelli che hanno studiato nel Queensland, quelli che lavorano nel Queensland, quelli che lavorano fuori Australia ed infine gli imprenditori che hanno acquistato un'attività commerciale in Queensland. Dirò soltanto i requisiti più importanti di queste categorie, in quanto sono numerosi e fare una lista completa sarebbe adesso un po' difficile. Per cui esorto i nostri ascoltatori, se sono interessati, di andare a vederseli sul sito del governo del Queensland. Allora, abbiamo gli studenti che possono candidarsi, ma solo quelli che hanno studiato nelle università locali da un livello di laurea in su. Questi devono avere almeno 80 punti nel caso di un visto 190, oppure bastano 65 punti per il visto regionale 491. Inoltre devono già lavorare localmente, a meno che non abbiano un dottorato, e il loro inglese deve essere almeno un livello 7 dell'IELTS. Poi ci sono altri sottorequisiti a seconda del tipo di qualifica conseguita all'università, che si possono vedere sul sito. Per quanto riguarda invece i lavoratori in Queensland, tutte le occupazioni delle liste federali vengono accettate, e questo è positivo. L'inglese deve essere un livello 7 dell'IELTS, tranne per chi fa un mestiere dove basta il 6, e il lavoro che si fa va poi dimostrato con dei documenti specifici a seconda delle occupazioni. Per chi lavora invece fuori Australia, di nuovo c'è questa suddivisione di punteggio, quindi 80 per un visto 190 o 65 per un visto regionale, e ci si può candidare solo se l'occupazione è sulla lista specifica del Queensland. Per la maggior parte di queste occupazioni poi è necessario anche dimostrare 3 anni di esperienza lavorativa post qualifica. E infine la categoria forse la più interessante, perché il Queensland è l'unica ad averla, è quella diretta agli imprenditori, ossia chi abbia acquistato un'attività commerciale in Queensland di un valore di almeno $100,000, oppure una startup che abbia avuto un fatturato recente di almeno $200,000. In ambedue i casi deve aver assunto almeno un australiano part-time. Quella imprenditoriale è un'opzione solo per il visto regionale, e si richiede poi l'impegno di continuare l'attività per almeno 3 anni. E inoltre non si possono candidare studenti, bisogna essere in possesso di un visto senza restrizioni lavorative. Bisogna essere proprietari dell'attività al 100% e non può essere un certo tipo di franchising, come le pompe di benzina, certe attività virtuali o che si svolgono da casa. Quindi business abbastanza mirati.
Ecco, Emanuela, invece per quanto riguarda il South Australia e anche il New South Wales, visto che la scorsa volta avevamo detto che sarebbe uscita anche la lista di questo stato, abbiamo ancora una manciata di minuti.
Sì, allora anche il Sud Australia ha diciamo un sistema abbastanza complesso nella scelta dei candidati. C'è una lunga lista di occupazioni, ma la priorità viene data a chi lavora nel campo della sanità, dell'informatica, dell'istruzione, ingegneria, agribusiness, high tech, digitale e altri campi. Anche qui ci sono categorie di candidati, esattamente 6, quindi è un po' lunga elencarle, però diciamo che ovviamente come nel Queensland ci sono gli studenti, ci sono le persone che vivono in zona regionale, quelle che abitano fuori Australia o chi risiede in Sud Australia a lungo termine, cioè da almeno 5 anni. E quindi insomma bisognerebbe andare sul sito e vedere i requisiti di tutte queste categorie. Per quanto riguarda New South Wales, la lista è uscita 2 giorni fa e come avevano anticipato, ogni occupazione presenta un punteggio minimo da rispettare, un minimo di anni di esperienza lavorativa. Innanzitutto la lista presenta più che occupazioni dei gruppi di occupazioni. Queste occupazioni sono tante, ma notiamo che il minimo del punteggio da ottenere spesso è proibitivo. Sappiamo che un visto normalmente richiede almeno 65 punti come minimo, ma sulla lista vediamo che ce ne sono molte di queste occupazioni che vanno oltre gli 80 punti, con addirittura delle punte oltre i 100, come per gli accountant e finance manager, per cui sono richiesti 115 punti addirittura. Probabilmente se se ne trova qualcuno forse saranno un paio, quindi mi chiedo quale sia l'utilità di includere queste occupazioni su una lista di lavori in domanda se si restringe così il campo dei candidati per poi magari non trovarne affatto. Comunque vedremo, sarà interessante magari vedere alla fine dell'anno quante persone per ogni occupazione sono state invitate nel New South Wales e fare un po' insomma un calcolo.
Esatto, mi confermo quindi che 115 punti sono tantissimi.
Oh, sono tantissime, assolutamente. La maggior parte delle persone non arriva neanche al minimo di 65.
Wow, beh, insomma, è veramente tanta la differenza, eh sì.
Bene, allora, con questa considerazione, Emanuela, ti ringraziamo per essere stata con noi pazientemente questa mattina. Ti diamo appuntamento fra 2 settimane. Grazie per essere stata con noi.
Grazie, alla prossima.
Ciao, Emanuela. E appunto questa era Emanuela Canini. Noi vi ricordiamo che alla fine del programma potrete trovare il podcast e potrete così riascoltare tutti i dettagli che vi interessano attentamente sul nostro sito www.sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.